abbiamo molto tempo, così aspettiamo anche gli altri che arriveranno, per fermarci su due opere d'arte che rappresentano un po' la tematica su cui ci stiamo fermando oggi, che è la lavanda dei piedi. Ho scelto queste due opere perché, tra le tante, perché la storia dell'arte è piena di lavande dei piedi, ecco. Questa la ritengo importante perché mi piace, ecco, no? Ho una coppia di, non la conoscevo fino a pochi anni fa, ma una coppia di amici, adesso vivono entrambi in Svizzera, nel come bomboniera del loro matrimonio hanno dato la tela di questa opera d'arte. E allora poi mi sono informato su chi fosse l'autore e allora vi racconto qualcosa. Il pittore è Ford Madox Brown, è un inglese. Lui è vissuto tra il 1821 e il 1893, quindi siamo in pieno XIX secolo. E Madox Brown, si chiama Brown, è importante nella storia dell'arte perché ha avuto un grande influsso, senza farne parte, di quel movimento simbolista che si chiama, detto, dei pre-raffaelliti. Quindi influì molto su quel movimento inglese, appunto, ma senza farne parte. E Brown in questa opera fotografa proprio il momento in cui Gesù si china a lavare i piedi dei discepoli, ma in particolare noi lo vediamo qui a Pietro, sta lavando i piedi a Pietro. E lavando i piedi a Pietro, abbiamo visto stamattina, in realtà Pietro diventa un simbolo perché li lava tutti, lui è capo della Chiesa, quindi quando viene citato Pietro è citata tutta la Chiesa. È un'opera altamente simbolica, sviluppata su tre piani, vedete, sono tre piani. In primo piano abbiamo tre elementi: Gesù, il catino e Pietro. Secondo piano c'è il tavolo con la tovaglia bianca e i due discepoli che stanno a capo della tavola. Sulla vostra destra potrebbe essere benissimo Giovanni, quello che viene rappresentato solitamente più giovane. Terzo piano è la teoria di altri discepoli. Il simbolismo che troviamo anzitutto riguarda i colori. C'è questo candore della tovaglia bianca, è un bianco molto intenso che fa da contrasto invece ai colori, ad esempio, delle vesti, la veste di Pietro, ma anche dell'abito di Gesù. Vedete che viene rappresentato molto bene l'asciugatoio a cui facevamo accenno anche noi questa mattina. I colori neutri, i colori scuri rappresentano molto la quotidianità, è una scena quotidiana, Gesù con vestiti molto umili, tra l'altro molto sontuosi invece quelli di Pietro, anche qui c'è un simbolismo. Buongiorno.
Ha detto buongiorno,
ma io ho risposto al suo saluto. Ecco, c'è un centro dell'opera qui ed è il catino. Stamattina siamo fermati un po' sul catino. Il catino contiene l'acqua, l'acqua che è un'acqua purificatrice. Probabilmente c'è un forte rimando anche all'acqua lustrale, l'acqua del battesimo, che in questo caso riguarda, tocca le mani e i piedi. Le mani di Gesù e i piedi. Le mani e i piedi che sono le due estremità che hanno a che fare con la vita, hanno a che fare con la storia, hanno a che fare con il vivere quotidiano. Quindi questa è una scena fortemente quotidiana, tornerà nella seconda parte a cui dedicheremo del tempo oggi. L'Eucaristia ha a che fare con la quotidianità. L'Eucaristia, cioè ciò che si è celebrato su quella tavola, vedete che la scena adesso viene fuori dalla tavola, quello che si è celebrato su quella tavola ha una ricaduta inevitabile nel quotidiano, sul quotidiano. Un'Eucaristia che non tocchi il quotidiano è un'Eucaristia che non ha senso. Ecco perché mani e piedi. Un altro aspetto importante è l'atteggiamento di Pietro e di Gesù. Sono gli unici due che hanno la testa chinata, e Pietro dal canto suo è rappresentato come un uomo saggio. Guardate la barba folta di Pietro, guardate questo atteggiamento anche da... sembra quasi un filosofo, Pietro. È l'uomo che pensa, è l'uomo apparentemente saggio, l'uomo coi capelli corti, mani giunte, vestito sontuoso. E Gesù sembra in realtà l'opposto. Tra l'altro qui viene rappresentato un Gesù imberbe. Guardate la barba folta, ce l'ha Pietro. Pietro rappresenta la Chiesa che è ancorata alla terra, certe volte cade nel baratro del peccato, mentre Gesù, nella sua umiltà, nella sua semplicità, recupera l'uomo portandolo ad un'altra altezza, attraverso l'acqua, attraverso questo servizio, attraverso il recupero. E questa è un'opera che gioca molto sui contrasti, nei colori, negli atteggiamenti, nella fisicità, gioca molto su questo rapporto di dualità. Questo è Ford Madox Brown. L'opera successiva invece è un'opera forse molto più conosciuta della precedente, l'avrete già vista forse. No, questo è un autore interessante, tra l'altro morto 2 anni fa, è morto nel 2015, si chiama Sigurd Köder. Si scrive Coder con la diesi sulla O e la K. Sigurd Köder era un prete sacerdote della Chiesa tedesca, che ha sempre unito sacerdozio e arte, e ha fatto dell'arte molto spesso il suo sacerdozio, cioè lui ha operato, ha predicato attraverso le sue opere d'arte. È interessante nelle sue opere, un autore che andrebbe probabilmente conosciuto un pochino anche in Italia. È morto appunto 2 anni fa, era del 25. Ha conosciuto tra l'altro tutto il dramma della Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è tutto questo dramma anche della sofferenza che ha patito. E qui in questa lavanda di piedi rappresenta Gesù e Pietro che anche in questo caso si inchinano profondamente gli uni verso gli altri, l'uno verso l'altro. Ed è interessante che noi non vediamo direttamente il volto di Gesù. Gesù è l'uomo che depone la sua vita, depone il suo volto, che scompare in questo atto di servizio per far riacquisire il volto, in questo caso a Pietro. Cioè, l'amore che cos'è? L'amore è ridonare il volto all'altro. Questo è l'amore. L'amore è ridonare il volto all'amato. Anche a costo di perdere il proprio volto. Pensate alla profezia di Isaia, uomo sfigurato, l'uomo dei dolori sfigurato, ma attraverso la sfigurazione del volto sono stati ridefiniti i nostri volti. Cioè l'amore è disposto a sfigurarsi perché tu possa riacquistare un volto. Quindi Gesù qui è un senza volto che dona il volto a chi non aveva più volto. Ma in realtà il volto c'è ed è riflesso nel catino, vedete? Quello è il volto di Gesù. È interessante, eh? Ecco, Köder gioca molto su questi aspetti molto un po' simbolici, no? Molto artistici, possiamo dire. E credo che sia interessante. Gesù ci sta insegnando, perché l'ha vissuto lui in prima persona, che è nel tu che si rivela l'io. Se vogliamo scoprire chi siamo, se vogliamo riscoprire il nostro volto, il volto diventa, è un simbolo il volto dell'uomo. Bisogna riacquistare qui tutta la filosofia, ad esempio, di Mounier, di Levinas, no? O di Levinas, sul volto. Quindi è nel tu che si rivela l'io. Il tuo volto che ridice al mio volto chi sono. Sei tu a dire chi sono io. Nessuno si chiama per nome, noi siamo chiamati per nome. Cioè sei tu che pronunci il mio nome e pronunciando il mio nome mi fai essere. Ecco allora perché c'è quel catino con l'immagine riflessa di Gesù. Possiamo dire che Gesù ha acquisito il suo vero volto nel servizio ai fratelli. Servendo l'altro, Gesù ha definito il suo volto. Solo l'amore che ho per te dice chi sono io. L'egoismo, la cattiveria, il pensare soltanto al mio volto in realtà è un processo di sfigurazione. L'egoismo ci sfigura e se siamo sfigurati non sappiamo più dirci chi siamo. Abbiamo perso anche la nostra identità. E poi il discorso che dicevo stamattina, il povero, l'altro, in realtà ha questo potere su di noi, ci dice chi siamo. Questo va a livello interpersonale, individuale, interpersonale, ma anche a livello comunitario, anche a livello nazionale. Una nazione che non accoglie è un'azione che perde la sua identità. Rischiamo di essere sfigurati, perché stiamo mettendo alle porte chi è venuto a donarci un volto. Ecco, allora ho pensato che queste due immagini potessero dire qualcosa anche del nostro percorso. Vedete che molti elementi in realtà sono tornati, tornano. Quindi questo è un... È interessante che dietro c'è sempre l'Eucaristia, è quello che andremo a dire adesso. Voi sapete che la lavanda dei piedi viene raccontato soltanto da Giovanni, ma è anche vero che Giovanni è l'unico evangelista che non ha l'istituzione dell'Eucaristia. Come dire che se tu cominci a servire stai già celebrando l'Eucaristia. E se celebri l'Eucaristia, sicuramente stai anche servendo, cioè sei chiamato a servire. Ecco, erano un po' due, così, alcuni elementi artistici. Credo molto che l'arte possa aiutarci ad approfondire anche il nostro essere cristiani. Sarebbe interessante approfondire un discorso spirituale, teologico, attraverso le opere d'arte. Ecco. Questo di Köhler e l'altro di Brown possono dire qualcosa di significativo.
L'ho accennata ieri, ma intanto ti ringrazio perché dice una cosa che a me fa molto piacere, perché rompere l'arte è importante, ed è importante scoprire quello che c'è dentro. Io ripeto di ieri, che non lo ripeto oggi, forse non l'avevo detto, che sono contento che tutti lo sappiano. Il crocifisso, che abbiamo qui dietro, che è il crocifisso di San Damiano, come il crocifisso che abbiamo nella nostra cattedrale, è un crocifisso che parla proprio di questa cosa. Almeno questo secondo le interpretazioni che avevamo dato noi insieme anche al padre Gabriele, che era qui il primo frate che ci ha aspettati. Il Cristo di San Damiano, come il Cristo del Duomo di Casale, come alcune rappresentazioni del Cristo, hanno il linteum. Linteum, che è questo asciugamano che viene posto, si chiama così, ed è quello che probabilmente è quello che viene rappresentato e che si dice che il Cristo abbia preso. Questo, secondo alcune interpretazioni che mi trovano piacevolmente concorde, sta proprio a significare che chi ha voluto fare questo crocifisso ha voluto dare un significato profondo al fatto che la lavanda dei piedi, quindi questo linteum, fosse l'essenza, una delle essenze principali della redenzione, del messaggio. E proprio il fatto che Giovanni non abbia mai parlato dell'Eucaristia, e invece che questi crocifissi abbiano questa rappresentazione, come anche il crocifisso francescano, voi lo guardate, che il padre Gabriele, che appunto voi avete conosciuto, diceva, possiamo essere certi di una cosa, che sicuramente i romani non mettevano nessun pandolino per coprire l'nudità dei condannati a morte. Quindi questa collocazione, questa rappresentazione è proprio una specifica volontà, e qui adesso tu hai dato ragione, che hai concordato, del fatto che si volesse rappresentare in questa sorta di manifestazione della crocifissione questo aspetto della lavanda dei piedi come uno dei momenti più significativi, tant'è vero che questi crocifissi, quello del Duomo, andatelo a vedere, ha gli occhi aperti, è incoronato di una corona d'oro, ha tutti i segni della legalità, di un crocifisso che noi lo definiamo un Cristo triumfante e non un Cristo pazienza, cioè sofferente, ma che porta il segno di questa lavanda dei piedi. Perché questo piacere sentire, perché l'arte viene spesso un po', soprattutto, adesso lo dico io personalmente, nel senso che a me piace molto essere, per esempio facciamo spesso delle accompagnate di turisti, sembra sempre che in alcuni modi l'opera d'arte in chiesa sia un po' uno spreco, diciamo solo pure, no? Per tante volte usato la chiesa come luogo per l'esposizione dell'opera d'arte. In effetti l'opera d'arte, Don Paolo, se interpretata nel modo corretto, una giusta, ecco, in una maniera giusta anche per parlare, certo deve essere spiegato. Scusa.
Grazie di questo inciso. Diciamo stamattina che il testo di Giovanni si dice che Gesù depone le vesti totalmente, si cinge con l'asciugatoio che poi non sarà più tolto. Si dice che si riprenderà le vesti, ma non che si toglie l'asciugatoio. Quindi l'asciugatoio se lo porta addosso simbolicamente fino sulla croce. E allora, anzi, possiamo dire che l'asciugatoio, l'asciugamano che è servito per il servizio, è la possibilità della sua risurrezione anche. Perché cos'è che fa risorgere? Non risorge chi muore, stiamo attenti, risorge chi ama. Quindi, cos'è che ha fatto risorgere Gesù? Il suo essere amore. Questo devo metterselo in testa. Bene, abbiamo ancora 5 minuti prima delle 3:30, se vogliamo, se c'è qualche domanda ancora, così aspettiamo quelli delle 3:30, gli operai dell'ultima ora. Aspettiamo gli operai dell'ultima ora. Avete qualche domanda su stamani?
Io voglio chiedere questa cosa rispetto al tema della sofferenza. No, anche la Chiesa ci ha sempre detto, no? Quando ero ragazzina, soffri per poi avere, come dire, in fondo hai avuto un fratello disabile dalla nascita, e dicevano sempre a mia madre, è toccato a te, ma perché tu puoi sopportare questa cosa e questo ti consentirà di andare in paradiso. E ancora adesso, quando ci telefonano per Natale, guardate, voi la strada del paradiso l'avete aperta. E mia madre dice, io patisco tantissimo a sentire questo, perché per me mio figlio, io lo amo. E non penso che perché ho questo figlio che accudisco, io mi conservo un posto in paradiso. È mio figlio e lo amo e faccio tutto il possibile. Certo, è faticoso, soprattutto quando si invecchia e la persona dice io adesso anch'io ho bisogno di aiuto e invece accudisco. Però pativa il fatto di sentirsi dire questa cosa, ecco, se a tempo.
Sì, no, ma io credo che noi cristiani cattolici, penso che sia una malattia un po' cattolica, ecco. Difficilmente un protestante dirà queste cose, ecco. Ma noi siamo riusciti a dire delle cose molto strane riguardo la sofferenza, riguardo la morte. Tu pensa a quello che viene detto in alcuni funerali, ecco. Sì, è acceso. Pensate a quello che viene detto in alcuni funerali riguardo alla morte, soprattutto le morte delle persone giovani, no? Si sentono delle bestialità, si sente. Ma anche comprensibile, perché a volte non si sa, sarebbe meglio stare zitti e tacere, no? Però visto che poi qualcuno vuole dire qualcosa, dice anche delle bestialità. Però è passata l'idea che abbiamo fatto del cristianesimo una religione del dolorismo, pensando che sia la sofferenza a salvarci. Ma non è affatto vero. Gesù non ci ha salvati perché ha sofferto tanto, eh? Per questo, perché vengono rappresentati dei crocifissi che sono tremendi, con tanto sangue, con piaghe, con pensando che, guarda, poverino, tutto il suo amore per tanta sofferenza per me peccatore. Dio non ci ha salvato attraverso la sua sofferenza. Gesù non ci ha salvati per la sua... La sofferenza non salva, la sofferenza è la maledizione, cioè è un... Non c'è nulla di positivo nella sofferenza, capite? Siamo stati noi cattolici a averla elevata a sofferenza, a qualcosa di salvifico. Il Vangelo ci dice che è l'amore che salva, è un'altra cosa. Quindi Gesù non ci ha salvato perché ha sofferto tanto per noi, ma perché ci ha mostrato la via dell'amore che è salvifico. È l'amore che è salvifico. Però è passato questa idea, appunto, che tu hai detto benissimo, queste frasi che tornano, no? Soffri che... Pensate questa idea che si sente purtroppo ancora... ecco, io sto soffrendo tanto, ma faccio la volontà di Dio. Oppure tu stai soffrendo, hai avuto una prova grave, può essere una malattia, può essere un lutto, no? Può essere... Tu stai soffrendo e fai la volontà di Dio. Io prego perché tu possa fare la volontà di Dio. Come se la volontà di Dio fosse la sofferenza. Ma che idea di Dio abbiamo? È questo che dicevo stamattina. Ma che idea di Dio ci siamo messi in testa? Che voglia la sofferenza delle persone? Cioè, possiamo pensare che volontà di Dio che io abbia una malattia, che abbia avuto un lutto, che abbia avuto una disgrazia in famiglia? Ma che Dio è? Un Dio che volesse questo è un dittatore, non è un Dio d'amore, no? Eppure è passata questa idea che Gesù dice, ma il mio Dio, dice Gesù, il Padre mio, ecco, il mio Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. È il Dio della gioia, non della sofferenza.
Però bisognerebbe prendere in un modo diverso, no? Non quando capita qualcosa, piangere subito, mettersi, non è facile, però se non lo prendo in un altro modo è più sovvero, come devo dire.
Sì, 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 però ecco, noi tanto per dire che possediamo un vocabolario. Abbiamo un po' tristanzuolo, ecco. È tutto un pochino triste, no? Nella chiesa, tutto un pochino, un po' grigino, un po' di stato a lutto, no?
Sì, c'è anche il passaggio della traduzione del Padre Nostro, che dice non ci indurre in tentazione, che io mi rifiuto sempre. Sì, sì, ci sta, ci vicino, quello che vuoi, ma sicuramente non era quello che ha detto il Cristo, perché io non penso che ha un Dio che ci induce in tentazione.
Sì, sì, ecco, allora stamattina abbiamo visto questo Gesù che cerca di guarire un'immagine molto triste, ecco, che aveva Giuda, di Dio, Pietro, ecco. L'amore guarisce, Noi siamo stati ingannati e noi continuiamo a essere ingannati riguardo l'immagine di Dio. Ecco perché è importante, diciamo, riacquisire una buona e autentica immagine di Dio. Perché, lo ripeto anche per gli assenti di questa mattina, Turoldo diceva, padre Turoldo, se ci si sbaglia su Dio, ci si sbaglia su tutto. Cioè, tutto è a cascata. Bene, allora, sono 3:30, io adesso vi presento quella seconda parte che è molto più breve di questa mattina, però è a conclusione del discorso di questa mattina, probabilmente susciterà un po' di scalpore questa mia presentazione, ma tanto sono abituato che... Sì, grazie. Ci prendiamo magari poi un po' di tempo per anche qui per delle domande, ecco, poi chiudiamo. Come ho accennato prima, è interessante notare che Giovanni non ha il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, mentre i sinottici dicono, raccontano il momento in cui Gesù istituisce l'Eucaristia, Giovanni non ce l'ha. Allora cosa fa Giovanni? Perché non ha, anzitutto perché non ha l'istituzione dell'Eucaristia? Perché? Giovanni scrive molto tardi, Giovanni scrive intorno al 100 dopo Cristo, e voi pensate ormai quanti anni, da quanti anni si sta celebrando l'Eucaristia, già. È una prassi ormai invalsa quella di celebrare l'Eucaristia, l'ultima cena, o meglio la cena, ecco. Quindi Giovanni non si sente più, diciamo, nella necessità di raccontare l'istituzione, ormai la si celebra. Però Giovanni, a Giovanni sta a cuore un'altra cosa. Dove porta l'Eucaristia? Cioè a Giovanni sta a cuore far comprendere che non è sufficiente celebrare. Partecipare, celebrare all'Eucaristia non vuol dire ancora nulla, non tocca la vita. Lo dicevo stamattina, non c'è nulla di magico nei sacramenti. Capite, non basta celebrare l'Eucaristia e io sono trasformato, io sono migliore, io sono un buon cristiano. Perché se fosse così, una mucca, celebrassimo all'aperto, una mucca mangia un'ostia che vola, cosa fa? Fa l'Eucaristia, fa la comunione? Eh no? Ecco, per questo Giovanni vuole porre attenzione a dove deve condurre la celebrazione, dove deve condurre al servizio dei fratelli. Ecco l'ultima cena. Se non c'è, voi sapete messa, la messa, noi chiamiamo la messa, messa è da missa, è missione, mandato, l'etimologia è sempre questo. Quindi chi partecipa al ricordo della cena è mandato, inviato ai fratelli. Anzi, possiamo dire di più, solo se vai ai fratelli tu hai celebrato l'Eucaristia. Non disgiungiamo mai il servizio ai fratelli col momento vissuto in chiesa. È un tutt'uno. Non illudiamoci, non possiamo separare i momenti. Un sacramento fine a se stesso non ha senso, perché abbiamo detto non si dà atto magico nel cristianesimo, non c'è nulla di magico, di miracoloso nel cristianesimo. Per questo che io dico sempre, tu ti reputi cristiano? Sì, perché? Perché vado a messa la domenica. Sono battezzato, faccio battezzare i figli, ho fatto anche la cresima, mi sono sposato in chiesa, una volta ogni 6 mesi vado a confessarmi, sì, però questo non vuol dire ancora nulla del tuo cristianesimo, non vuol dire nulla. Vivere i sacramenti non vuol dire essere cristiani, togliamoci dalla testa. Io voglio sapere come vivi il tuo rapporto con i fratelli. È lì che c'è la differenza. Un aspetto molto importante da sottolineare riguardo a questo, che Gesù in tutto il Vangelo non ha mai legato, chiamiamola salvezza, cioè il compimento dell'umano, ad un culto, a un atto religioso, a una celebrazione, a un sacrificio. È interessante questo. Gesù non ha mai detto fate questo e sarete salvi. Non ha detto andate al tempio e sarete salvi, sacrificate un vitello al tempio e sarete salvi. Non ha mai detto celebrate l'Eucaristia e sarete salvi. Mai detto. Questo è importante, Gesù non ha mai legato la salvezza a un atto religioso. La religione non ha mai salvato nessuno. È interessante come molte nonne, adesso non più le madri, ma le nonne, sono ancora loro che vengono a parlarti e dicono: sai, sono molto dispiaciuto perché i miei nipotini, i miei nipoti non vanno più a messa. Mio figlio o mia figlia non mi porta più a messa. Ma dove andremo a finire? Vedete di cosa siamo preoccupati? Come se l'essere cristiano o la salvezza dipendesse dalla frequentazione. Perché non mi dici: sono molto preoccupato per come vengono, per come gestisce il denaro, ad esempio. Sono molto preoccupato per come la logica che c'è nel suo lavoro, per come tratta i dipendenti se è un capo. Sono molto preoccupato per la banca che hanno scelto, perché commercia in armi, no? Sono molto preoccupato perché non accolgono profughi in casa loro. Mai sentito una cosa così? Nessuna nonna è preoccupata per queste cose. Beh, questo è, facciano quello che vuole. E no. E ti preoccupi perché non vanno a messa. Capite? Siamo molto religiosi. Siamo tremendamente religiosi. Perché pensiamo che la salvezza dipenda dalla religione. Ma Gesù non era religioso. Vi leggo un bel raccontino di Amos Oz. Amos Oz è questo grande scrittore ebreo che dice: mi torna in mente una storiella dove uno dei personaggi, ovviamente siamo a Gerusalemme, dove se no, è seduto in un piccolo caffè e c'è una persona anziana seduto vicino a lui. Così i due cominciano a chiacchierare. E poi salta fuori che il vecchio è Dio in persona. D'accordo, il personaggio non ci crede subito lì per lì, però grazie ad alcuni indizi si convince che è seduto al tavolino con Dio. Ha una domanda da fargli a questo punto. E gli dice: caro Dio, per favore dimmi una volta per tutte, chi possiede la vera fede? I cattolici o i protestanti? Gli ebrei o i musulmani? Chi possiede la vera fede? Allora Dio, dopo un po', risponde: a dirti la verità, figliolo, non sono religioso, non lo sono mai stato. La religione, a dirla tutta, non mi è mai interessata. Interessante. Dio non è religioso, tantomeno lo era Gesù. Vi ricordate nel dialogo con il Samaritano? No? Ma cosa me ne importa se voi vuoi adorarlo a Gerusalemme, su questo monte, su questo... Bellissimo, ridimensiona molto le religioni. Poi se magari alla fine diciamo qualcosa, questa cosa che noi cristiani pensiamo che la nostra religione sia la vera religione. Chi ce l'ha detto? Giacomo, capitolo 1, versetto 27, dice una cosa interessante: religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa. Due punti: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, che al tempo di Giacomo erano le due categorie più disastrate, i bambini, gli orfani e le vedove. Questa è religione, capite? Fantastico questo. E questo che è salvifico, soccorrere gli ultimi, non gli atti religiosi. Ma d'altra parte Gesù l'ha detto in Matteo 7, non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E la volontà del Padre è soltanto una, che i propri figli possano vivere in maniera dignitosa. Ecco allora che cominciamo a inquadrare la lavanda di piedi in Giovanni. La messa non salva. Partecipare alla cena può mettere in moto, questo sì, le potenzialità di bene che insita in ogni uomo, smuovere le energie positive che ci portiamo dentro, vivendo il ricordo di ciò che Gesù ha detto e fatto. Ma una cena, un'Eucaristia, non è mai fine a se stessa. Ho detto prima che Gesù non ha mai legato la salvezza a un atto religioso cultuale. In Matteo 25 questa cosa è splendida, ma 25:31. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dissetato, ero forestiero e mi avete accolto, ero malato e mi avete curato. Lì sta la salvezza. Lì. E questa idea era già sottesa nell'Antico Testamento, molto bello il Salmo 15. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi abiterà nella tua santa montagna? Cioè, chi starà in unione con te? Chi si unirà a te? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, dice la verità, non sparge calunnia, non fa danno al prossimo, non lancia insulti al vicino, presta denaro senza chiedere usura. Ecco, chi agisce in questo modo resterà saldo per sé. Interessante. Però questa cosa è successo immediatamente. Questa è una cosa su cui bisognerebbe fermarsi un po'. Se noi leggiamo la storia ci accorgiamo che da subito, immediatamente, nella Chiesa primitiva il senso dell'Eucaristia, il senso della croce, ma poi il senso dell'Eucaristia da subito subisce un cambiamento dal piano esperienziale a quello religioso. Sia la croce che l'Eucaristia cambiano fin da subito nella Chiesa, già nella Chiesa primitiva, significato. Cioè, abbiamo detto stamattina che Gesù intorno a quel tavolo perché i suoi discepoli non si dimenticassero, cioè facessero memoria, fate queste memoria di me, perché si ricordassero in cosa consiste la vita, cioè nel servizio ai fratelli. Da subito pare che si sia persa questo significato e si è passato subito all'atto religioso. Cioè, non, è come se si fosse oscurato il significato esperienziale e si è passati subito a quello religioso. Cioè, non c'è più senso relazionale. E la celebrazione eucaristica è diventata fine a se stessa. Ma com'è possibile? Gesù non ha voluto questo. Fate queste memorie di me, celebrate la memoria della cena per ricordarvi in cosa consiste la vita, servire i fratelli. Questo serve l'Eucaristia. Memoria, è un memoriale. Non del sacrificio della croce, questa è una teologia che è stata pazzesca. L'Eucaristia come ricordo del sacrificio, questa è una teologia che non tiene più, ormai non c'è più nessuno che l'appoggia. Eppure ha fatto scuola per tantissimo tempo. Il sacrificio, infatti si parla ancora di sacrificio eucaristico come memoriale del sacrificio della croce, a parte che mai nel Nuovo Testamento si parla di sacrificio, non esiste questa parola, non esiste, non c'è un passo del Nuovo Testamento in cui si parla di sacrificio, dei Vangeli. E tantomeno Gesù non ha mai letto la sua esperienza di morte e risurrezione come sacrificio, perché sacrificio è un termine proprio della religione. Bisognava sacrificare gli animali al tempio per potersi unire a Dio, ma questa cosa Gesù l'ha proprio abolita, ma non diciamo Eppure si è passati dal rito commemorativo a un rito celebrativo consolatorio. Ma non è questo il significato dell'Eucaristia. Non si va in chiesa a messa per consolarsi. Allora, mentre preparavo queste cose, mi è venuto in mente, ma ve la lascio come così, come pensiero. Luca 16:20 racconta la parabola del ricco epulone che sta banchettando con i poveri alle porte. Sarà mica una possibile lettura di ciò che avviene nella nostra Eucaristia? Cioè noi all'interno a banchettare e i poveri alle porte. Questo scollamento. Saremo mica noi gli epuloni che stanno dentro le chiese mentre i poveri sono fuori? Come si è arrivati a questo? Forse perché si sono interpretate male le parole di Gesù quando dice: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Noi abbiamo dato troppo valore identificativo a queste parole. Voi capite che se noi pensiamo che l'unico significato è identificativo, allora certo che l'aspetto relazionale è finito. Se prende il pane e dice: questo è il mio corpo, allora celebrare vuol dire fare memoria di questo, no? E gli altri cosa mi interessano? L'importante è che io sia con Gesù. Gli studiosi ci dicono che nell'originale ebraico, o meglio nella lingua di Gesù che era l'aramaico, non esiste la particella e come essere identificativo. Quindi Gesù non può aver detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, come identificazione. Non esisteva la parola. Allora come andrebbe letto questo? Forse con il valore comparativo. E come deve richiamare, deve fare memoria di tutto questo, questo corpo e questo sangue. Vi deve muovere alla memoria di... Un autore porta questo esempio, dice: se io vi faccio vedere, tiro fuori una mia foto e vi dico: questo sono io, Nessuno di voi gli verrebbe in mente di dire che io sono questo pezzo di carta, capite? Io dicendo io sono questo, nel senso è che ogni volta che voi guardate, vedete questo, questa foto, sapete che sono, cioè rappresenta me, è una memoria di me, anche se io non ci sono qui fisicamente, voi guardate, ma non che io sono questo pezzo di carta. Interessante questo. Ecco, però c'erano le premesse, ve l'ho detto all'inizio, che ecco, però allora cos'è la cena? Cosa diventa l'Eucaristia? Gesù la offrì ai suoi come memoria, fate questo in memoria, cioè stimolo a tenere desto, sveglio nei discepoli il senso della sua missione, della comunità, che non è celebrare la messa fine a se stessa, ma il servizio agli uomini. Ogni volta che voi, attraverso il pane e il vino, ogni volta che vi nutrite del pane e del vino, fate memoria di quello che è stata la mia vita. Pane e vino sono simbolo della vita. Fate memoria della mia vita che si è donata al servizio di fratelli, che attraverso questo amore ho vinto la morte. Quindi se noi partecipiamo all'Eucaristia non può essere una celebrazione fine a se stessa, se non c'è questo rimando ai fratelli, se non c'è questo essere spinti in missione verso gli altri, amore attraverso il quale noi possiamo vincere la morte. Fate questo in memoria di me, vuol dire questo. Credete a questo. Allora, ecco perché ha senso celebrare la cena ogni domenica, perché noi uomini siamo facili a dimenticare dove sta il segreto della nostra felicità, del nostro compimento. Ci dimentichiamo dove si nasconde il segreto della vita piena e salva, nel vivere da discepoli che danno se stessi per il bene dell'altro. Ma quando la messa diventa soltanto autocelebrativa, soltanto per glorificare Dio, perde significato. Ma che Dio avrà mica bisogno delle mie celebrazioni? Dio ha mica bisogno della mia gloria? Cosa gli viene in tasca? Dio non ha bisogno di nulla da parte nostra, non ha mai chiesto nulla per sé, tantomeno che gli celebrassimo delle messe. L'unica cosa che chiede è che noi ci trasformassimo, dopo quella cena, in pane e vino, cioè che ci lasciassimo prendere. I verbi sono importanti: prese quel pane, lo spezzò, lo diede. Questo deve avvenire in noi ogni volta che ci troviamo l'Eucaristia. Noi uscite da quella chiesa, ci lasciamo prendere, spezzare, mangiare, masticare dai fratelli, soprattutto da chi ci ha traditi e rinnegati. Questo vuol dire celebrare l'Eucaristia, fare memoria della cena. È lì che la compiamo la cena. Allora, questo benedetto termine, che adesso non si usa neanche più, si usano trasfigurazione, ma si usava il termine transustanziazione. Ma dov'è che avviene veramente? Qual è il miracolo della transustanziazione? Nel pane e nel vino o in noi? Cioè, se la transustanziazione non avviene nei nostri corpi, se non ci trasformiamo in corpo, in pane, da farsi mangiare e masticare, è inutile che sia avvenuto sull'altare. È inutile. Ecco dove avviene il miracolo, in noi. Siamo noi chiamati a essere trasfigurati. Leggevo una bella frase di Luigi Pintor in questi giorni. Luigi Pintor è stato questo intellettuale, politico, no? Di estrema sinistra, lui è stato fondato, era del PC e poi ha dato origine al manifesto. E il Pintor dice: non c'è in un'intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzare. Questa è Eucaristia. Questo è celebrare. E concludo con una bella, così, un bel sogno da parte di Maxim Gorky, un autore russo che sogna dicendo: verrà un tempo, io lo so, in cui la gente proverà gioia uno nell'altro, in cui ognuno guarderà il suo compagno con volto amico. Allora gli uomini liberi cammineranno sulla terra di Dio, uomini grandi nella loro libertà. Essi andranno con cuori aperti e il cuore di ognuno sarà puro dall'invidia e dall'avidità. Non conoscerà la malizia e non ci sarà niente che dividerà il cuore dalla gente. Allora la vita sarà grande, grande cosa per l'uomo. Egli sarà innalzato a nobili altezze perché per l'uomo libero tutte le altezze sono raggiungibili. Allora vivremo nella libertà, nella verità, nella bellezza e saranno considerati migliori coloro che sapranno abbracciare il mondo con i loro cuori. Saranno migliori coloro che saranno più liberi ed in cui alberga un più profondo amore, poiché in loro è la più grande bellezza, e la vita sarà grande, e l'uomo che vivrà quella vita sarà pure lui grande. Bene. Bene, allora.
Sono almeno 200 cose da chiedere. La prima cosa è sì, ci la madre. Una cosa solo, una battuta, solo che faccio e dico grazie al cielo che siamo in questa epoca, che tu puoi dire queste cose, che non vai a finire come Giordano Bruno, in piazza del campo, perché 200-300 anni fa non l'avresti potuto dire, perché sono cose che sono veramente piccole, e in realtà questo ho visto questo parlare di te, e ti ringrazio enormemente, perché oggi tutta bianca, mi hai tolto dei piedi nel cuore, perché è una cosa che io non so neanche chiedere a me stessa, che tu oggi mi hai detto che posso pensare che sono anch'io nella norma, nella legge, che è la norma e nella morte, che adesso delle cose sono tipo.
Sì, io lo dicevo già stamattina a qualcuno, no? Quando diceva ma queste cose sono liberanti, ma d'altra parte il Vangelo è la bella notizia, no? Dove sta la bella notizia del Vangelo se non è liberante, no? Se non è, ecco, in questo senso è vera. Vera non vuol dire che noi possediamo la verità, nessuno possiede la verità. Vero vuol dire fecondità, quindi il Vangelo è vero perché è fecondo, perché ti fa crescere, sbocciare, ti fa vivere bene, questa è la verità. Non è una questione intellettuale la verità, stiamo attenti. È vero ciò che è fecondo.
Nel video mi sembra molto un libro bello, che diceva alla fine della messa, servite messa est, andate, la messa è finita, no? E lo diceva, la pace è finita, andate a messa.
Sì, missa, no, missione, cioè.
Come?
Era la messa di matrimonio.
io volevo chiederti questo, a un certo punto hai detto, è come vivi il rapporto con i fratelli che sta la differenza, parlando probabilmente delle regioni, no? Allora, se non interpreto male l'intento anche del Papa, che viene sempre comunque contestato, eccetera, eccetera, no? Quando lui apre il dialogo con tutti. Cioè, alla fine, lui cioè, non ha detto siamo noi, tutti si devono avvicinare qua al cattolicesimo perché noi teniamo la verità, no? Deteniamo la verità. Cioè, lui va a dire su come forse l'abbiamo in piedi, no? Che ci dobbiamo confrontare, se non ho interpretato male, cioè vorrei...
Sì, nel senso che...
Missione,
quel discorso che io ho rimandato un po' perché non possiamo affrontare tutto, ma a cui ci tengo particolarmente, è che noi abbiamo confuso i mezzi con il fine. No? Voi sapete quel proverbio, no? Stolto quell'uomo che di un dito che indica la luna contempla il dito e non la luna. Le religioni, in questo senso... nel senso positivo, ecco, cristianesimo, islam, buddismo, induismo, taoismo, ognuno dica la sua, sono i mezzi, ma poi c'è stato un momento in cui l'abbiamo identificato con il fine, no? Ma il cristianesimo non è la fine, non è il fine, è il mezzo. Io, vissuto in Italia, cresciuto in una famiglia cattolica, in un occidente cattolico, sono stato educato nel cattolicesimo, per me è naturale avere la religione cattolica cristiana come mezzo per arrivare al fine, per il compimento del cuore. Ma questo vale per me, ovviamente, è vero per me il cristianesimo, ma non posso dire che è vero anche per te che abiti in Arabia, in Afghanistan, perché forse tu moriresti dopo 2 giorni se vivessi il cristianesimo, no? In quei posti, come io morirei dopo un mese di Ramadan, ecco, no? Cioè, stiamo attenti a non questo discorso della religione come verità. Allora cos'è che ti realizza? E qui addirittura trascendiamo la religione, è l'amore verso i fratelli, è il bene. Quando in Matteo 25 dice: ma quando mai ti abbiamo visto? Quando mai? Eppure sono salvi perché? Perché hanno dato da mangiare, hanno dato da bere, hanno accolto i rifugiati e hanno visitato gli ammalati. Ma quando mai hanno chiamato Dio per nome? Nessuno, no? Matteo 25 è chiarissimo. Eppure l'avete fatto a me. È il bene che ci sa. La religione può aiutarti a vivere in un certo modo. Per questo che anche un ateo, a questo punto, un agnostico, può essere salvo in maniera splendida e fare anche dei bellissimi percorsi di spiritualità. Ci sono delle persone atee, agnostiche, che fanno una vita di servizio che è impressionante, bellissima, di un'abnegazione, altro che a trovarne in certi ambienti cristiani.
A me sono venute tante cose, però dico alcune che mi vengono di più in questo momento, ma la prima all'inizio stamattina, la prima cosa che mi veniva da pensare è un po' le cose che lei ha detto sono quelle che hanno fatto sì che i primi cristiani fossero così portatori di un messaggio nuovo. Cioè, io ogni tanto mi dico, ma come mai le persone, conoscendo appunto queste comunità o che altro, oppure le persone adesso che da un posto sconosciuto si avvicinano al cristianesimo, come mai lo abbracciano così forte? Mentre noi siamo così amorfi, mi verrebbe da dire, no? ma probabilmente perché colgono questo aspetto che lei ha, o lo coglievano o lo mettevano soprattutto in pratica, quello che lei ha evidenziato questa mattina. E questo è un primo pensiero che mi è venuto. L'altra cosa che è invece sul finale, quando parlava dell'Eucarestia, mi sono detta, o finalmente forse dato un significato a quel gesto, ha un significato alla messa, perché io sempre continuo a far fatica a vedere questo osso che dice questo è il mio corpo, il vino questo è il mio sangue, io faccio veramente fatica, non lo so, però questo è che il fatto che mi chieda, uscendo da qua, tu che cosa, cioè come ti poni rispetto a questo, allora forse può essere uno stimolo per non solo per dare un significato all'Eucaristia, alla messa, ma anche dare un significato al mio andare, al mio essere lì con altre persone. E poi invece una domanda un po' così è: le religioni sono dei mezzi per raggiungere i fini. E allora, se qualcuno ci dice che questa è la vera religione, cioè perché una religione deve essere la migliore di un'altra?
No, no, io...
Cioè la migliore o quella più efficace o quella che ne so io, o quella che...
No, se qualcuno dice questo, l'unico modo per poter intenderla è, per me è vera perché io da adulto riconosco che questa via, che per me è il cristianesimo cattolico, è la via feconda per la mia felicità, vera in quanto feconda, in questo senso. Per me il cristianesimo è la via per la fecondità del mio cuore. Ho riconosciuto questo, per me nel cristianesimo c'è tutto ciò che mi basta, ecco, per essere felice. Ma se tu mi dici che l'Islam è ma va benissimo, va benissimo. E se per te il buddismo va benissimo. Se per te è feconda, in questo senso è vera per te. No? Quindi verità come fecondità. Allora qualcuno potrebbe dire, ma come spesso mi sento dire, e allora per te Gesù di Nazareth, Gesù il Cristo, è come Buddha, no? È come Confucio, è come Socrate, è come Lao Tse, è come grandi fondatori di religione. Ma per me Gesù è colui che attraverso il suo Vangelo mi indica la via della felicità. Quindi per me Gesù è questa figura straordinaria che mi ha dato il segreto della felicità, che non trovo, con tutto rispetto, con la stessa potenza in Buddha, in Socrate, in Lao Tse. Per me è Gesù di Nazareth, no? Ma non... Però ecco, dire, lo dicevo, ho fatto un incontro da poco, no? È un po' triste quando ti fanno questa domanda, allora che differenza c'è? Noi partiamo sempre dalle differenze. Ma perché dobbiamo sempre... Perché se io ti pongo la domanda, è sibillina questa domanda, che differenza c'è? Suppongo già che mi metto dalla parte dei vincitori, no? Che differenza c'è allora tra cristianesimo e buddismo? È male posta la domanda. È mal posta perché dovrebbe essere... cosa porta il cristianesimo e cosa porta il buddismo in fecondità, in bellezza, in ricchezza, in cammino? Guardiamo ciò che apportano, non ciò che differisce. Ogni religione apporta qualcosa di fondamentale. Anzi, io direi che noi cristiani siamo sempre stati molto chiusi nel nostro orticello Ma pensate alla ricchezza che ci sarebbe se incominciassimo ad attingere ad altre tradizioni, Io adesso da un po' di tempo approfondisco per una serie di motivi molto il dialogo con il buddismo e la tradizione zen, ma lì c'è un tesoro che non possiamo neanche immaginare cosa c'è lì dietro, in tradizioni millenarie. Perché non farne tesoro anche noi? Questo non è sincretismo, Questo è attingere ad altre ricchezze, ad altri pozzi. Perché non farlo? Non vuol dire annacquare la propria tradizione, vuol dire arricchire la propria tradizione, perché la tua ricchezza arricchisce la mia tradizione. C'è un bel libro scritto da un gesuita, Knitter mi sembra, scritto con la K, Knitter, che si intitola «Senza il Buddha non potrei essere cristiano». Un bel tomo, «Senza il Buddha non potrei essere cristiano». Cioè è un missionario che ha vissuto molto in Giappone e lì ha scoperto la tradizione Zen, quindi alla fine da gesuita dice: ecco cosa ho imparato, cosa mi ha arricchito da questo popolo. Mentre la visione precedente era che tu buddista vado in missione, non so se avete visto Silence, no? Il film Silence, l'ultimo di Scorsese sui martiri in Giappone. Noi nel 600 andavamo giù nella speranza di poter convertire i buddisti. I buddisti hanno convertito i cristiani. Quindi, il discorso dell'interreligioso è molto complicato, ma anche molto interessante. Cioè, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca.
Siccome sono sparite anche le donne e è cambiato fare... dicevamo ieri, la loro presenza, come dici, si è cambiato il significato da esperienziale a religioso. Ci puoi dire cosa è capitato che ha consentito questi cambiamenti così straordinari di cui abbiamo perso memoria per quasi 2000 anni?
Ma
perché saranno ben legati questi due cambiamenti e tradizioni, non credo che siano.
Sì, noi siamo, il cambiamento che citavo prima è un cambiamento dal dato esperienziale a quello religioso. Ci siamo rifugiati immediatamente, fin dall'inizio, in ambito religioso, e guarda caso la religione è sempre stata appannaggio dei maschi, degli uomini, del potere, perché gli uomini hanno sempre detenuto il potere. E quindi se la religione ha dettare tutto, i guardiani del Tempio sono sempre stati uomini, certo che le donne devono sparire. È conseguenziale, no? Il potere è sempre stato un potere maschista, maschilista, sempre. E la Chiesa non è esente da questo delirio, da una parte di detenere il potere, perché il potere religioso è stato fin dall'inizio un potere che ha sempre tenuto una certa oligarchia, no? Questa è la Chiesa, la Chiesa è molto gerarchica, è sempre stata molto gerarchica. Ma certo, perché? Perché lì deve detenere il potere, un piccolo gruppo di persone deve detenere il potere, si sono sempre posti come guardiani del Tempio. E questi guardiani del Tempio sono sempre stati maschi. Ora, la cosa che dispiace è che in 2000 anni tutto questo non è andato a dissolversi, è andato a incancrenirsi, e oggi ci siamo ancora in piedi. Siamo in una struttura prettamente gerarchica, monarchica. Abbiamo al capo un monarca assoluto che è il Papa, e Sì, è detenuto da uomini ancora adesso. Ma qui si aprirebbe veramente un discorso amplissimo che non usciamo bene, assolutamente, non usciamo bene perché e la cosa drammatica in tutto questo, che questo potere di una piccola oligarchia che detiene un potere immenso, prima cosa non si differenzia dai grandi poteri della terra, perché tutte le dittature in fondo funzionano così, no? E poi l'aggravante di questa visione ecclesiastica, che non è bastato un concilio a dissolverla, perché è solo una parola, quella della comunionalità, che comunione c'è? L'aggravante è che questo piccolo potere si ritiene investito di un potere dall'alto. È questo che è drammatico. Perché dice: noi abbiamo la verità perché siamo collegati direttamente col cielo. Perché Gesù, Dio ha dato il potere a Gesù, e Gesù l'ha data a Pietro, Pietro l'ha data ai vescovi, ai papi, ed è sempre stato, capite, questo collegamento c'è sempre stato. E questo che è drammatico, perché ogni cosa che viene detto da questa gerarchia che detiene il potere e il dominio, tutto quello che loro dicono alla base, quindi alla Chiesa, alla comunità dei fedeli, ha il sigillo della divinità. E questo penso che sia questo che è drammatico, perché tu puoi dire quello che vuoi a questo punto, che poi il divino non ha nulla, però tu sei sicuro che tutto deriva dal cielo. E abbiamo fatto morire della gente perché dicendo che questa cosa è vera, perché viene da Dio. Abbiamo messo al fuoco gente nelle piazze perché questa è la volontà di Dio, capite? Se una gerarchia ti dice che questa è la volontà, pensa di detenere la volontà di Dio, tu con la volontà di Dio fai morire della gente, come è successo? Ed entri in tutti i meandri anche della morale, dell'etica delle persone, ma questo lo ha detto Dio. E siamo entrati anche sotto le lenzuola della gente dicendo che è la volontà di Dio. Ma questa è follia, questa è follia. Ecco perché deve cambiare qualcosa, è ora che cambi qualcosa, perché siamo anacronistici, siamo ridicoli di fronte al mondo con un'organizzazione del genere, siamo ridicoli.
Io volevo dire una cosa, non è che sulla religione il discorso è stato molto chiaro, e l'esclusione delle donne da questo discorso, che nei secoli, non è che siano le donne che hanno mantenuto la fede oltre che la religione, cioè la vera fede, perché io non posso negare l'aspetto delle donne semplici che hanno mantenuto la preghiera e l'hanno trasmessa ai figli e ai nipoti. Questo nei secoli io credo che sia stato mantenuto dalle donne che non avevano il potere, come descritto bene fino adesso. Un discorso. Poi faccio una domanda ingenua, come se fosse il mio nipotino di 8 anni a farla. Nel pane e nel vino che cosa c'è? Io lo so, ho capito il discorso che faccio. Dico solo questo. Se lui mi domanda che cosa c'è adesso dopo questa, diciamo, questo discorso importante, che anche per me è stato, diciamo così, non passo di maturazione, anche se avevamo già sentito questo.
È questo che... Ma se dovessi io tirare le estreme conseguenze, dicevo che oggi non si usa più nella teologia tanto il termine transustanziazione, ma transsignificazione, no? È una questione di significato, no? Questo significa, non rappresenta, non è, ma significa questo, no? Forse in quel pane, quel sangue, scusate, in quel pane e quel vino c'è una significazione, cioè c'è un rimando alla vita di Gesù, c'è una memoria in questo senso, un rimando a ciò che Gesù ha detto e ha fatto come indicazione di una felicità, di un compimento umano, quello di essere, di donarsi, di farsi pane e di farsi sangue e vino, ecco, per il bene dell'altro. Quindi dire che c'è la reale presenza di Gesù io andrei cauto, ecco.
Ma c'è, se posso, c'è un bel libro di Ruben Alves, Parole da mangiare, mi sembra che sia il titolo, che affronta un po' questo argomento in modo simbolico, raccontando una storia su un'isola. Un giorno gli abitanti di quest'isola trovano un cadavere portato lì dalle acque, e quindi è lo sconosciuto che arriva, è quello che non si può nominare perché non lo conosco, non so chi sia, che cosa sia, e quindi si tengono molto a distanza e non osano neppure farsi delle domande. Gradualmente cominciano, e con il tempo cominciano a farsi delle domande e a porsele fra di loro, e arrivano a scoprire alcune cose che non corrispondono tra questo uomo cadavere di approdato che non sanno chi sia e da dove venga, però ha delle mani simili alle loro, e ecco, e va avanti così. Ecco, credo che sia un pochino da leggere, perché cioè a me ha dato molto, nel senso che ecco, la cosa sconosciuta mi fa paura. Pur di superare questa paura ricorro alla magia, a dei miti, eccetera. Nel momento in cui però arrivo ad avvicinarmi, a sfiorarla, e magari arrivo anche a toccarla, ecco che allora, dopo la ritrosia iniziale, insomma, riesco forse a comprendere, però se mi interrogo assieme ad altri, se mi confronto assieme ad altri, non so se...
Sì, rimanendo a livello di libri, vi consiglio il libro pubblicato postumo di Ortensio da Spinetoli. È stato pubblicato, penso, da alcuni mesi, non è tanto che in circolo, e ve lo consiglio perché è grandioso secondo me. Si intitola L'inutile fardello. L'inutile fardello è stato pubblicato postumo di Ortensio da Spinetoli con prefazione di Alberto Maggi, dove diciamo, in queste 80 pagine, perché è veramente un libro velocissimo, ma c'è la quintessenza del pensiero di Ortensio, che è stato un grande biblista, dove lui recupera i grandi temi della fede, quindi l'incarnazione, Gesù vero Dio vero uomo, l'Eucarestia, queste cose che vi ho detto sono tratte da lì, ecco, praticamente. Ecco, però lui ha avuto il coraggio, il discorso di stamattina, il coraggio di dire queste cose, le ha sempre dette, infatti poi ne ha portato sempre le conseguenze, da Roma soprattutto, e però lì sono state raccolte con grande lucidità, ecco, quindi un libricino, mi sembra che sia di Chiare Lettere, le case editrici, L'inutile fardello, lo leggete in pochissimo tempo, perché poi è scritto molto bene, molto veloce, molto veloce. Ortensio da Spinetoli, sembra un personaggio antico, in realtà è morto due anni fa, l'anno scorso, non so.
Secondo me Gesù si era accorto che nell'ultima cena aveva fatto qualcosa di un po' delicato, perché c'è un versetto che mi ha sempre incuriosito, non so se è una traduzione dura, fu profondamente turbato o commosso. A un certo punto si ferma e dice: qui c'è un passaggio cruciale.
Sì, tieni conto che in Giovanni la cena non, appunto, è una cena d'amici, per salutare gli amici, per salutare gli amici. Questa è la cena, è una cena importante, perché è una cena da Dio, non è l'ultima cena come istituzione, ma è la cena per salutare, è una cena ebraica, per celebrare il saluto, perché ha capito, ha compreso che ormai è fatta, nel senso che ormai la situazione sta precipitando, e saluta i suoi, ecco, una cena da Dio, e quindi dobbiamo pensare che veramente la commozione di lasciarli, questo uomo, questo giovane uomo che ha indicato una via che non è stata compresa neanche dai suoi, perché nessuno l'ha compresa, ecco. L'avrebbero compresa poi pian piano, e quindi c'è da credere anche che si sia commosso profondamente, no? Che si sia turbato anche di questo, questa anche l'angoscia, no? Che Gesù ha provato. Noi facciamo di Gesù un superuomo a volte, no? Che invece è un uomo che veramente ha patito, che ha pianto, ha...
Ma non per niente i Vangeli raccontano la preparazione di questa cena, cioè delle altre Pasque non dicono nulla.
Sì, sì, sì.
L'ultima dice: andate, troverete l'anima, preparate la sala. Quindi ha capito.
Comunque io, adesso anche per chiudere un pochino, vi ringrazio così, nel senso dell'invito. Ecco, fai l'ultima domanda e chiudiamo.
Non è l'ultima domanda.
Perché alle 5
appunto?
Sì, ma io non volevo stancarvi.
No. Ci ho buttato tutti i sassi nello stagno.
Anche per voi.
Allora, Don Luigi, forte, così ti sentono tutti.
Sì, a me vengono da dire molte cose, ma cerco di concentrarmi. Qui noi siamo, almeno io, poi voi misurate la vostra pelle, ecco, molto ingabbiati dal primato della dottrina. No, è vero, non è vero, cose irreali che si identifica col materiale e così. Noi dimentichiamo che a domande, no, di tipo serio, ecco, Gesù ha risposto dicendo: vi lascio il mio spirito. Dove l'abbiamo questo spirito? Cosa vuol dire? Lo spirito, ecco, è una dimensione che ci appartiene, anche perché lui ce l'ha rafforzata, donandoci uno Spirito Santo, cioè trasparente. Ecco, cosa sia? Lo Spirito è quella qualità che non ha un'attività specifica, dico io. Quindi, quando diciamo facciamo una cosa spirituale, ma è tutto spirituale. Perché lo Spirito risponde, non ha un'attività specifica, e risponde alla domanda: che senso ha questa cosa nella mia vita? Cioè, facendo, ecco, io dico al campo scout, pelando le patate per il pranzo di squadriglia, che senso ha per un ragazzo o una ragazza, cioè in che direzione nella vita porta avanti questo gesto, no? Com'è? Ecco, quello è perché lo spirito ha questa dimensione, insomma, che, e quindi se avessimo preso o se prendessimo, ecco, sul serio il dono dello Spirito Santo da parte di Gesù, probabilmente ci saremmo interrogati che senso ha mettere a rogo queste persone nel contesto del seguire Gesù. Se ci fossimo posti quella domanda, forse, ecco, la storia avrebbe avuto altri sviluppi, invece ha prevalso la dottrina. Questo è vero e questo, o questo non è vero, cioè quel raccordo con l'aldilà, col cielo, col trascendente che diceva prima Paolo, mi pare, ecco, è fortemente il centro di un inghippo, insomma, perché noi pretendiamo di far corrispondere quello che è il senso della nostra verità con una verità assoluta. Primo. Secondo, io rifletto sul termine della transsignificazione, che sembra così la transiberiana, no? Ma in fondo, ecco, ci abituiamo piano piano, e credo che i ragazzi sono più pronti di noi, a dire che il virtuale, cioè che è virtuale, è più vero del reale. Noi diciamo, ma noi abbiamo bisogno di una materialità che rappresenti il reale. Non è vero. Le icone, sia quelle del computer che quelle della pittura religiosa, ci dicono molto di più di trattati scritti, di regole e di leggi, perché ci aprono delle strade davanti. Per me, io quando parlo con la gente, per ora non mi hanno tirato le pietre, io dico, ma siamo qui. Ecco, cosa vedete sull'altra? Pane e vino sono destinati ad essere mangiati da noi. Che cosa vuol dire questo? Secondo me vuol dire che in pratica non è vero che noi, facendo questo gesto e prendendolo sul serio, diciamo a noi stessi che non è vero che quello che non si vede più non c'è. E quindi ecco, siamo incoraggiati a dire: io cerco di seminare in questo mondo il mio piccolo bene. Dice, ma è un montaggio, non lo merita. Ma scherziamo, questo mondo è perduto. Io ci semino lo stesso. Cerco di essere onesto. Ma come, ma dai, ma falla finita, rubiamo tutti, no? Un pochettino. Io cerco di essere onesto, anche se sembra che metta il mio seme su un sasso. Ecco, io credo che il senso dell'Eucaristia e della presenza di Gesù, del pane e del vino, va nella direzione di una storia che ha bisogno di trovare le gambe su cui camminare, come diceva molto meglio di me, con molta più chiarezza, Paolo. O ci spostiamo in quella direzione o altrimenti, ecco, rimaniamo bloccati. Terza cosa che accanto alla parrocchia dove io vado, abito a Viareggio e sono parroco a 40 km di distanza, ma ci vado così poco, però ci sono, la gente sa, è tranquilla. E accanto alla chiesa c'è una villa disabitata che è stata ceduta a una di queste cooperative che prendono i rifugiati, e ci sono una ventina di giovani. Uno di loro, l'unico, ecco, viene regolarmente da alcuni mesi alla messa alle 10:30, si mette sempre manca al solito posto. E questo ragazzo, che poi abbiamo capito che viene dal Ghana, da un piccolo villaggio così sulle montagne, e che per rimediare da mangiare, ecco, è arrivato fino in Libia. Lì è stato impiegato nel settore della costruzione, riesce a intonacare bene. Quando è arrivato alla fine di un grosso lavoro insieme ad altri e è andato per ricevere la paga, l'hanno bendato, legato, e lui si è ritrovato in una barca di queste che vanno, no, dei cosiddetti migranti. Ecco, è arrivato, insomma, è stato raccolto come minore, è stato messo in questa casa qui. Lui, dopo 4 mesi, insomma, che veniva alla messa, ha detto che voleva essere battezzato per poter fare la comunione insieme agli altri. A questo punto, che si fa? Che si fa? Perché questo, la figura di Gesù, ma ecco, così, che aveva un compagno che veniva da un altro paese dell'Africa con cui ogni tanto parlavano di queste cose. Ora questo compagno è andato via perché è stato spostato da un'altra parte. Che si fa? Io ho detto a una signora che viene alla messa e che sa l'inglese, anche se questo ragazzo l'inglese è scontato, non stare, se ci parlava, se cercava di capire qualcosa, e gli ho fornito la traccia. Questa donna è perplessa, che dice: come faccio io a spiegargli le sfumature, Gesù, Dio, il catechismo, la Chiesa? Ma te ascolta, che ti racconta? E mi racconta, c'è un modo, no? Mi racconta le sue vicende, la sua vita. Oh, questo è un ragazzo, quest'altra è una donna adulta, quindi è facile pensare che ci sia un bisogno anche così, non dico di identificazione con la figura materna, ma insomma, ragazzi, quando siamo così chiusi in queste situazioni, o chiunque di noi, trovando la possibilità di parlare, ha bisogno di parlare anche di sé, no? Perché ma stai zitto, ascolta, perché la cosa importante è che lui abbia, secondo me, la percezione di sé, perché è il primo atto. Noi diciamo che i sacramenti sono, hanno bisogno di essere gesti umani, no? E la dimensione umana di ogni gesto è che uno ne abbia consapevolezza, e la consapevolezza nasce prima di tutto dal fatto che io so chi sono, almeno tendenzialmente. Perché se io sono confuso a livello per cui non so dove sono, chi sono e come sono, non procedo sul sentiero dell'umanizzazione. Ma lo vedo che è confusa questa donna, non sa bene, vorrebbe dargli la nostra dottrina. Ma scherzi, no? È una barriera culturale, ma non solo, esperienziale. Che facciamo? Rendiamoci conto che noi siamo portatori di tutta una serie di domande che si rifanno alla nostra esperienza, che sono giuste, ma che hanno bisogno però di essere allargate al fatto che il cammino che abbiamo fatto è un cammino, non è il cammino.
Sì, recupero solo una cosa di Don Luigi che è importante. Prima abbiamo detto che un grande danno nella storia della Chiesa è avvenuto quando fin da subito si è passati dalla parte dal lato esperienziale a quello religioso, dimenticando tutto l'aspetto relazionale, ma soprattutto quando si è passati dall'ortoprassi all'ortodossia. Cioè, se noi leggiamo il Vangelo, quello che salta all'occhio è che ciò che salva è l'ortoprassi, cioè è una retta prassi, è l'etica, avevo fame, è stato da mangiare, no? È il vivere, l'azione. Invece poi subito abbiamo fatto una questione di dottrina, non è più l'ortoprassi ma l'ortodossia, cioè se tu non pensi rettamente, se tu non segui i dogmi, allora tu sei fuori e non sei più salvo in qualche modo, no? Capite cosa è successo? Qualcosa di drammatico è successo. Ma Gesù non ha mai detto se tu non la pensi come me sei fuori. I discepoli sì, perché già i discepoli, non ci è voluto molto, già i discepoli hanno detto, ma senti, ma c'è qualcuno che predica e non è dei nostri, lo facciamo fuori, chiediamo un fulmine che lo incenerisca. Cioè già i discepoli avevano già il vizietto del fuoco, poi verranno fuori quelli che veramente bruceranno da lì a poco, ma già i discepoli, vuoi che li fulminiamo? Ma come? Ma sei fuori, ma cosa dite? Ma perché non la pensano come noi? Ma no. E ecco, il retto pensare diventa criterio di verità, ma la verità è ben altra nel Vangelo, non è un retto pensare. Infatti questa cosa è poi è stata portata avanti, tanto che chi non pensa rettamente, cioè secondo la gerarchia, l'aspetto dogmatico così, è fuori. Infatti abbiamo prima li si bruciava, no? Poi pensate, mi viene solo in mente il disastro che ha fatto Josef Ratzinger quando era preposto alla dottrina della fede, della dottrina della fede, quanti teologi ha messo fuori dalla Chiesa, quanti teologi ha fatto fuori, proprio li ha messi fuori dalla Chiesa, perché non erano in linea. Cioè abbiamo identificato il Vangelo con una dottrina, questo è stato un danno terribile.
Stesso dominare con
le servizi
pastorali, quanto ci
è voluto per... Sì. Ma io penso, c'è una caterva, di gente messa fuori. Infatti Ortensio da Spinetoli, prima di morire, ha scritto una lettera per due volte, ma non ha mai ricevuto risposta dall'attuale Papa, dicendo, ma perché non faccio un gesto importante, no? Faccia rientrare tutti i teologi, i preti, i religiosi che sono stati sbattuti fuori perché ritenuti non ortodossi. No? Sarebbe stato un bel gesto, no? Perché nella Chiesa si può anche pensare in maniera diversa. Nella Chiesa si può anche pensare in maniera diversa, perché è il dialogo anche che fa crescere, posizioni diverse che fanno crescere. Cioè, se tu fai fuori che la pensi diversamente è finita, ma che senso ha? C'è ancora? Sì, prego.
Hai detto più volte che l'amore, come diciamo, vince la morte. E suppongo, non l'hai detto in modo solo simbolico, suppongo l'abbia detto in senso reale. E l'amore di Cristo l'ha portato alla risurrezione, non tanto la passione, la crocifissione, eccetera, quanto il suo amore per l'umanità, per tutti gli esseri umani. A me dal Vangelo risulta chiaro che la resurrezione di Gesù è una resurrezione col suo corpo, perché si fa toccare, da San Tommaso, mangia pesce arrosto e così via. Si fa incontrare dalle pie donne, a Emos e così via. Quello che non ho ben capito, forse non hai approfondito, è cosa capita a noi se noi amiamo. E se noi amiamo nel senso come ha amato Gesù noi, come Dio ama noi e come così sembra ci abbia indicato nel Vangelo di essere perfetti come il Padre. E quindi intendo nella perfezione, proprio la perfezione dell'amore.
Sì.
Io considero l'uomo solo col suo corpo. Se non c'è il corpo è un'altra cosa, può essere un essere angelico, che ne so io, o diabolico, o qualunque altra cosa, solo se c'è il corpo è un uomo. Se non c'è, tu come la vedi? Perché non ho ben
sì, riguardo
la tua posizione su questo.
Riguardo la risurrezione in corpo di Gesù, ti dico soltanto che è molto fervente il dibattito tra teologi e biblisti oggi, nel senso che ci si sta chiedendo in cosa è consistita in realtà la risurrezione di Gesù. Se è veramente un essere risuscitato col suo corpo, ecco, tanto che, ma questo è un discorso che lasciamo agli studiosi. Spinetoli dedica un capitolo anche a questo, interessante. Cosa succede a noi? Bisognerà, vedremo poi cosa ci succede, io non posso dire ecco, cosa ci succede, ma tiriamo le conclusioni di quello che viene detto nel Vangelo, no? E lo dicevo stamattina, prima Giovanni 3,14 Gesù dice: noi sappiamo di essere risorti perché amiamo i fratelli. Ora noi amiamo con il nostro corpo, amiamo con la nostra fisicità, amiamo con la nostra persona, e quindi c'è da credere che questa nostra, ecco, apro una parentesi, anche qui può essere una cosa che può sconvolgere, ma è chiarissima nel Vangelo. Noi cristiani non crediamo né alla risurrezione dei corpi né all'immortalità dell'anima. Non sono due categorie che ci appartengono queste. Noi crediamo alla risurrezione dei morti. Nel credo non diciamo che sono i corpi a risorgere, i morti a risorgere. O nel credo apostolico la carne, ma la carne in senso biblico indica non tanto il corpo, la persona. Allora noi crediamo che la nostra persona adesso, la nostra persona che sta amando, perché noi amiamo con tutto noi stessi, questa nostra persona si va a costruire capace di vincere la morte, e quando ci toccherà la morte noi continueremo a vivere come persone. Non abbiamo, no, ovviamente con questo scafandro che è la parte biologica, ma con la nostra persona. Quindi noi continueremo a vivere, cioè questo che facciamo fatica a pensare, ma Giovanni ce l'aveva chiaro in testa questo. Noi attraverso l'amore ci stiamo costruendo però noi lo chiamiamo corpo, cioè ci stiamo costruendo una persona, una modalità di esistenza che continuerà anche dopo la morte. Paolo questa cosa la esprime benissimo quando dice: questo nostro corpo sta andando avanti e si sta disfacendo, basta guardarsi allo specchio e noi vediamo che tutto decade man mano che andiamo avanti, però dice in noi si sta formando un altro corpo, cioè un'altra persona, un'altra, chiamiamolo non so come, che si va costruendo, cioè che va ingrandendosi fino a quando la morte lo porterà alle estreme conseguenze. Quindi la morte, in questa, la morte biologica, quando ci toccherà, ci farà sbocciare del tutto. È bella questa idea, è bello questo pensiero, cioè noi stiamo crescendo in persona attraverso l'amore, la morte lo farà sbocciare del tutto e quindi noi continueremo come persone. Ora, con quale corpo, concretamente, in che modo? Beh, non possiamo dirlo. Paolo dice, però non so dire con quale corpo, no? Ma sicuramente, sicuramente la nostra persona continuerà. Persona vuol dire tutto ciò che ci è servito da amare. E questo è un, diciamo, è una bella anticipazione del fatto che forse noi ci riconosceremo dall'altra parte. Ci riconosceremo perché la nostra persona ci è servita da questa parte per amarci, conoscerci, abbracciarci, no? E questo continua, cioè la morte non può far morire quello che ci è servito per amare. Ecco. Queste cose ho cercato di metterle per iscritto in un testo, un piccolo libretto su queste cose, sull'escatologia, che si intitola E ultima verrà la morte. E, purtroppo non ho portato dei libri, però si trova alle Paoline, eccetera. E ultima verrà la morte, dove cerco di rispondere alle grandi domande, quelle solite, ecco, no? Che riguarda la morte, il morire, il dopo morte, queste cose. Ecco, mi sento di dire questo, quindi l'amore, ecco, il vivere con un certo stile di vita ci sta costruendo in maniera tale che noi continueremo. Si sta costruendo qualcosa dentro di noi, si sta costruendo qualcosa che durerà, però non sappiamo dire in cosa consiste, ecco. Però è bello sapere che mentre il nostro corpo si va disfacendo, l'uomo interiore, Paolo lo chiama l'uomo interiore, la persona interiore continuerà, fantastico, e scavalcherà anche la morte. Gianni?
I primi anni in cui sono arrivati qui ragazzi albanesi, vi parlo del 91, allora sono venuti in piscina, quelli molto tanti, e loro sono stati lì alla messa e poi hanno fatto la loro comunione. Molti si sono scandalizzati, il Gino non ha detto nulla delle parole perché noi facevamo la guerra. Questo secondo me è il senso, no? Anche di. Loro sono arrivati lì, in questa comunità, hanno visto che tutti andavano a fare la comunione e sono andati a fare la loro comunione, tranquilli, senza mai. Questa non era una bella domanda che volevo farvi. Secondo me la liberazione che personalmente mi hai portato oggi è il sacrificio. Io ho sentito, da quando sono chierichetto, parlare del sacrificio. E che il sacrificio di Gesù sulla croce è stato chiesto dal Padre per assumere tutti i nostri peccati e redimerci. Non l'ho mai capito e non l'ho mai digerito e non l'ho mai accettato come cosa da credere. Tu oggi hai detto questa cosa, secondo me, ma come nella mia testa, ma come può Dio Padre avere bisogno di una morte del proprio figlio per potermi redimere? Ma ha un significato di questo. È vero quello che dice Don Luigi, ma noi purtroppo siamo un po' stati cresciuti come ragazzi, come bambini, io potevo dire che fin da quando avevo 6 anni, ma ci hanno incastrato dentro queste idee e ce ne hanno, bisogna dire, vomitate addosso. E se tu non ne credevi, ti sentivi un peccatore, un colpevole, un dannato.
E se tu non devi vedere, sì, è il sacrificio.
Ma io queste cose le ho chieste a tanti quelli, non tanto tempo fa, ancora forse proprio in queste sale, nel corso di una di queste riunioni, e mi è stato confermato da chi c'era qui, che è teologicamente esatto questa concezione. Il figlio si è sacrificato per assumersi tutto, ancora adesso, come si dice davanti alla mezza.
Poi si porterebbe via, cioè, però tenete conto che la parola sacrificio non compare mai nei Vangeli, non è una categoria evangelica, ma un'altra cosa interessante è, non so se avete mai fatto caso, noi nella messa, noi preti diciamo nel momento della consacrazione che Gesù prese il pane e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo non è vero. Gesù disse: prendete, questo è il mio corpo, nel Vangelo c'è, ma non c'è offerto in sacrificio per voi, è stata un'aggiunta. Quindi non è vero che Gesù disse questo. Nel Vangelo non compare. E la cosa incredibile è che non compare in nessuna altra traduzione nel mondo. Solo noi italiani abbiamo nel Messale questa traduzione. In inglese, in francese, in tedesco, in cinese, in arabo, in qualsiasi parte del mondo non c'è questa frase: offerto in sacrificio per voi. Ci si chiede come mai, probabilmente chi ha stilato in italiano il Messale romano si è preso la briga di aggiungere questa frase. Ma neanche in latino, che è il testo fondamentale, in latino non c'è offerta di sacrificio per voi. È il traduttore soltanto italiano che si è preso la briga di aggiungerlo. Quindi quando dice offerto in sacrificio per voi non è vero. Gesù questa cosa non l'ha mai detta e non ha mai letto il suo dono, cioè l'amore verso i fratelli, non ha mai letto come categoria sacrificata. Anzi, perché Gesù non era sacerdote, Gesù non era un sacerdote, quindi era lungi da lui aver pensato un'azione sacrificale. Anzi, se l'è presa con i sacerdoti, che hanno fatto del commercio. La cacciata dal Tempio avrà il suo motivo in questo. Soltanto questa categoria di Gesù come sacerdote verrà ripresa dalla lettera agli Ebrei, una lettera che probabilmente non sappiamo chi sia l'autore, non è certamente Luca, come si è pensato, o Paolo, ecco, forse più che Luca. Non si sa chi sia, probabilmente era un giudeo convertito al cristianesimo, imbevuto ancora di categorie prettamente ebraiche, sacrificate. È lui che parla di Gesù come sacerdote, come sommo sacerdote, ma è una categoria assolutamente non evangelica. Gesù non è stato sacerdote, non ha mai parlato di sacerdozio, ma tutto questo poi è rispuntato nella Chiesa molto presto. Bene.
Andiamo a messa.
Allora, io vi ringrazio e poi chissà un domani poterci rincontrare.
Grazie.